Comincerei dai 53 arrestati di ieri a Hong Kong, perché si collegano molto bene appunto a un Twitter di Simone Pieranni che invitava Xi Jinping a collegarsi con la CNN, che così avrebbe avuto materia per discutere. Giusto, Saverina, è un buon
esatto,
inizio.
Eccoci qui, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento. Decisamente con Adriano è subito tornato alla mente, oltre al tweet di Simone Pieranni, diciamo che noi del settore ce la stiamo un po' raccontando da ieri sera sulla questione americana in questo momento, perché proprio ieri ci sono stati questi famosi 53 arresti di persona a Hong Kong, proprio sotto, come al solito, sotto l'ombrello della legge di sicurezza nazionale. Le accuse sono molto varie, ci sono persone accusate di aver fatto casino, diciamo, tra virgolette, in zone pubbliche, aeroporti, strade, ma ci sono anche personaggi molto importanti, tra cui alcuni ex, ormai ex appunto perché non appartengono più al mini Parlamento di Hong Kong, membri dell'opposizione, che sarebbero accusati di aver ostacolato, diciamo, il processo legislativo. Perché, per chi non, magari faccio un breve recap, le elezioni del mini Parlamento di Hong Kong dovevano tenersi a settembre, con la scusante parzialmente, diciamo, anche del Covid e della situazione di emergenza, sono state rimandate in teoria a settembre dell'anno prossimo. Questo ovviamente è stata interpretata dall'opposizione come una mossa chiara di Pechino per prendere tempo e cercare di penetrare nelle istituzioni grazie all'appoggio proprio della nuova legge. Per questo motivo quindi ci sono appunto delle accuse che pendono su questi ex membri del mini Parlamento che sarebbero appunto accusati di aver ostruito il processo legislativo. Parliamo appunto degli Stati Uniti proprio perché la questione della protesta, se così vogliamo chiamarla, a causa del passaggio adesso di cariche da Trump a Biden, non può che far ricordare le accuse, le più volte rimosse accuse dell'America verso la Cina nei confronti di Hong Kong, che ovviamente definisce le proteste una lotta per la democrazia, mentre la Cina non le vede come tali. Già il Global Times, che è appunto un organo di stampa in lingua inglese completamente coperto dal China Daily e dal partito, già pubblica delle immagini dove viene un po' rievidenziato questo doppio standard di cui sono stati già più volte accusati gli Stati Uniti da parte della Cina, che di fatto appunto chiamano lotta per la democrazia i moti a Hong Kong, mentre una minaccia alla democrazia sarebbe quello che è accaduto proprio questa notte, orario italiano.
Sì. Ci sono infatti anche degli articoli sul manifesto, sul Sole 24 Ore, che sono interessanti su questi arrestati, questi 35 arrestati, tra cui c'è anche l'avvocato delle cause, quindi sono andati anche a colpire quello che potrebbe eventualmente fare la difesa, o anche appunto, come dicevi, dei deputati dell'ala sinistra dell'ala sinistra, non so come si possa definire la sinistra del Parlamento hongkongese.
Ricordiamo che di fatto adesso è sparita la componente appunto di opposizione dopo queste ultime decisioni. Sì.
E come potrebbe svilupparsi risolversi la questione adesso?
Sempre molto difficile fare previsioni in questo senso. È chiaro che la Cina sta cercando di riprendersi quello che su, diciamo, dal 97, come sapete, c'è in corso questa sorta di fase di transizione, in realtà, che la Cina aveva dichiarato in concomitanza appunto con la Gran Bretagna per il passaggio dell'ex colonia alla Cina. Di fatto questa fase di transizione, ciò nonostante il sistema, cioè un paese due sistemi, così viene chiamato appunto il fatto che Hong Kong goda di garanzie speciali, di una sua determinazione legislativa che è ancora legata alla precedente amministrazione, alla colonia inglese, di certo la Cina di fatto comunque considera Hong Kong parte del paese. Ciò nonostante, appunto riconosca che ci sia questa fase di transizione, e forse sta un po' accelerando questo sistema, diciamo, questo passaggio, un po' perché probabilmente Xi Jinping non ha voglia di aspettare il 2049, quando ci sarà il famoso centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, e proprio perché un po' sta cogliendo il momento. Rimane appunto il fatto che la Cina considera Hong Kong parte del suo paese e difficilmente sarà disposta a retrocedere su leggi che concedano di più anziché concedere di meno. Probabilmente questo è proprio davvero un passo deciso nella direzione che in realtà la Cina ritiene naturale che debba prendere poi Hong Kong, cioè l'assimilazione poi all'interno del paese.
È interessante, appunto, sia quanto è avvenuto a Washington sia quello che è avvenuto a Hong Kong, perché il Sole 24 Ore, che non è nato ieri, apre l'articolo sui 53 arresti chiedendosi come faranno adesso le democrazie occidentali a fare l'accordo, a proseguire quell'accordo che ha portato ad aprire il commercio cinese agli investitori europei, che poi è quello l'elemento fondamentale per cui la Merkel ha costretto gli europei a fare questo accordo, passando sopra tutte quelle, per il momento, a tutte le cose, le questioni sui diritti civili e simili, che peraltro adesso sarebbero anche messe in discussione da quello che è avvenuto a Washington. Quindi c'è questo doppio binario. Il Sole 24 Ore probabilmente l'articolo l'aveva scritto prima di ieri sera, però appunto l'incipit è come si muoverà l'Europa nei confronti della Cina rispetto ai diritti umani, visto quello che è successo a Hong Kong.
Questa è una situazione, diciamo, molto complessa. L'Europa è in questa situazione di impasse da anni. Per la questione degli investimenti stiamo parlando di anni e anni di trattative che l'Europa adesso vuole un po' accelerare e portarsi a casa. È evidente che comunque l'Unione Europea sta cercando di ottenere l'accordo con la Cina e certi elementi rischiano di venire messi da parte di conseguenza. In luce di quello che è successo in realtà in America, vedremo. La Cina, appunto, come ho detto anche prima, ha sempre cercato un po' di tendere la mano alla questione dei doppi standard, no? Umanitari, di diritti civili, quando poi sono le democrazie che falliscono in alcuni casi, come è avvenuto adesso negli Stati Uniti. Ovviamente l'Europa cercherà di portare avanti la questione dei diritti umani. Difficile capire fino a quanto. Interessante è, proprio citando gli Stati Uniti, che rischiano un po' di entrare in collisione con l'Europa per la questione dell'accordo sugli investimenti. Di fatto l'Europa ha parecchio ostacolato gli ultimi accordi con gli Stati Uniti, che spingevano per togliere clausole, ad esempio, sugli OGM e altri elementi che all'Europa non piacevano e andavano in contrasto con le proprie leggi di tutela di sicurezza alimentare, ad esempio. Con la Cina si parla, appunto, ad esempio di rispetto dei protocolli dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che l'Europa vuole che la Cina firmi prima che l'accordo sia ufficialmente valido. I protocolli che dovrebbe firmare la Cina sono appunto quelli che riguardano evidentemente lo Xinjiang, lo sfruttamento della manodopera e la coercizione sul posto di lavoro. Interessante, appunto, perché in realtà gli stessi Stati Uniti non hanno firmato questi accordi, per cui è sempre un discorso molto, molto complesso, che appunto si evidenzia da questa fase di stallo che è durata anni tra Cina e Unione Europea. L'Unione Europea sicuramente però vuole portarsi a casa l'accordo, è da anni che cerca di ottenere dei vantaggi in cambio dalla Cina, si è sempre sentita un po' in difetto e di non avere un livello di concorrenza equo, diciamo, tra aziende cinesi e aziende europee, dato che appunto le aziende cinesi godono spesso e con Xi Jinping direi ancora di più, di un certo aiuto e sostegno da parte dello Stato.
Sì, e anche di manodopera a minor costo, che ci porta agli altri accordi che sono stati stipulati dalla Cina con il Vietnam, che è ancora a minor costo, a ulteriore minor costo. La volta scorsa avevamo parlato dell'India e degli scontri della Apple, dove era stato spostato un'intera produzione dalla Cina perché costava persino di meno in India. Il Vietnam si sta accreditando un po' dappertutto come il luogo dove trasportare il lavoro, perché costa decisamente di meno che altrove, e anche con la Cina ha fatto degli accordi economici oltre al RCEP, però senza considerare che invece sul piano militare è schierato all'opposto con l'India in funzione proprio anticinese.
Esatto, anche un po' con gli Stati Uniti si sta riavvicinando il Vietnam. Questa è una situazione decisamente complessa anche per la Cina, ma più probabile che comunque il Vietnam, trovandosi il vicino immediatamente accanto della Cina, un elefante proprio ai suoi confini, probabilmente non sarà così forte sulle sue posizioni politiche. Certamente sta cercando di tirare a sé dei vantaggi economici non indifferenti, proprio perché, come hai già evidenziato tu, il Vietnam sta diventando un po' la nuova sede delle catene globali del valore per la manodopera a basso costo, per, diciamocelo, leggi sempre un po' poco trasparenti sulla sicurezza e quant'altro. Con i nuovi accordi, tra cui quello regionale, che abbiamo appena citato, del Regional Cooperation Economic Partnership, sicuramente si aprono degli scenari interessanti anche per il Vietnam, che ha già avuto un 2020 in crescita, contrariamente a quello che è avvenuto nel resto del mondo, anche con percentuali anche più significative di quelle della Cina stessa, dagli ultimi dati della Banca Mondiale.
E un altro, anzi forse il continente dove maggiormente ci sono degli investimenti cinesi, quello africano, e infatti dovrebbe partire il FOCAC, cioè il forum.
Il forum, esatto, di cooperazione Cina e Africa.
A Dakar. E lì io l'ho saputo, l'ho colto da africa24.it, lì si dice che i paesi africani rimarranno i migliori amici della Cina. Probabilmente ho torto collo, perché insomma sono anche un po' costretti a essere i migliori amici della Cina, visto che investe e crea infrastrutture, produce una forma di reddito che poi magari si va a riprendere, come hanno cominciato a capire gli angolani in particolare.
Esatto, è estremamente interessante il caso dell'Africa. Proprio Wang Yi, in un'intervista, il ministro degli affari cinesi, in un'intervista ha detto di recente che l'Africa sarà la nuova piattaforma della cooperazione internazionale, un po' evidenziando quello che è la vocazione di Pechino, la narrazione che cerca di portare avanti, dove si fa un po' difensore, diciamo, di questi equilibri internazionali, dell'armonia tra i paesi. Si parla sempre con l'Africa di destino condiviso, di condivisione delle fortune, dei beni che derivano poi dalla cooperazione pacifica tra paesi, sempre un po' spezzando, diciamo, l'occhiolino a Washington, che invece, soprattutto con Trump, è diventato sempre più ritirato su posizioni un po' come dire egoistiche, diciamo, guardando poco alla collaborazione internazionale. Parlando di Africa, ho incontrato anche un'analisi dell'Asia Sentinel molto interessante, che riprende la definizione creata da Noam Chomsky di fabbrica del consenso applicata all'Africa. Effettivamente, proprio perché gli investimenti anche e soprattutto in settori non solo strategici, che non finiscono di mancare, soprattutto anche in paesi come Sudafrica, ma anche nei media, che permettono quindi alla Cina di accedere e di parlare moltissimo a suo nome, con la propria voce, stanno creando comunque in Africa una piattaforma ideale per portare avanti anche le sue forme, le sue idee, le sue proposte per un tipo di cooperazione internazionale, che ricordiamocelo, la Cina evidenzia sempre in confronto invece rispetto ai paesi, sempre un po' facendo riferimento a quello che invece l'invasività, come definisce, europea, in questioni che non sarebbero da trattare, come appunto i diritti umani, proprio perché la Cina rispetto alla la sovranità nazionale. Usa sempre questo termine, diciamo, e proprio per questo riesce a avanzare soprattutto nel continente africano. Ne abbiamo parlato anche nelle precedenti occasioni. Riesce a avanzare spesso proprio perché non decide di chiudere un occhio su delle questioni su cui invece magari l'Unione Europea o gli Stati Uniti chiederebbero maggiore chiarezza. La Cina invece dice di rispettare questa sovranità nazionale, il diritto dei paesi, dei loro decisori al loro interno di gestire il paese in un determinato modo, soprattutto per quanto riguarda, ripeto, soprattutto i diritti civili, e questo ovviamente ha creato delle aree di appoggio alla Cina, nonostante rimanga spesso una questione ambigua. Di fatto la Cina però con l'apertura del nuovo forum porterà avanti delle questioni che per la Cina sono per l'Africa sono vitali, anche per la Cina poi di conseguenza, perché ci tiene a questa relazione di io ti do, tu mi dai, però diciamo che per l'Africa sono comunque molto importanti, come appunto la gestione dei prestiti, come abbiamo detto, ad esempio la cancellazione di parte dei debiti, l'aumento degli scambi commerciali, dato che adesso si è aperta il primo gennaio il Free Trade Agreement, quindi l'accordo di libero scambio con le Mauritius, se non sbaglio, sì, e che poi dovrebbe aprire a questa nuova area di libero scambio con almeno già 34 paesi africani partecipi, insieme alla Cina. Gli scambi commerciali e non ultimo anche i vaccini, perché secondo le ultime proiezioni l'Africa rischia di slittare al 2023 con le vaccinazioni per il Covid.
Adesso non sono sicuro di pronunciarlo bene, ma Wang Yi, il nuovo neo ministro degli esteri, ha fatto già la sua prima visita, la sua prima visita l'ha fatta in Africa, cioè è andato in Nigeria, a Congo, Botswana, Tanzania, anche alle Seychelles. Vabbè, quello probabilmente l'ha fatto per turismo.
Magari.
Invece all'interno c'è stato un rivolgimento, un emendamento a una legge per la difesa nazionale che quando l'ho letto mi ha lasciato un po' interdetto, cioè il fatto che si stiano anche preparando militarmente, perché il fatto che sia stato ridimensionato il Consiglio di Stato e sia praticamente tutto in mano a Xi Jinping, cioè è stata centralizzata la leadership militare e si sia pronunciato anche una particolare attenzione verso le tecnologie militari, fa pensare che abbiano preso sul serio un po' le provocazioni che arrivano dai paesi che vorrebbero scatenare una sorta di guerra del Pacifico a difesa della pesca, dei commerci del Mar Cinese meridionale in particolare. Quindi sentono davvero come una minaccia quella che proviene da India, Australia, Francia e Giappone e adesso anche dal Vietnam.
Allora, sicuramente la Cina si sta attrezzando militarmente molto di più che negli anni precedenti. In realtà la crescita del settore del comparto militare è abbastanza naturale sotto Xi Jinping, che comunque, ricordiamo, il presidente cinese ricopre contemporaneamente tre ruoli: segretario di partito, presidente appunto della Repubblica di fatto e anche capo delle forze armate. Xi Jinping ha cercato appunto di rafforzare le forze armate, che però anche a mio parere la Cina stava cercando di migliorare, soprattutto dal punto di vista tecnico. In realtà la Cina ha ancora dei grossi deficit in fatto di tecnologia militare, per esempio, e poi per non parlare del fatto che in realtà c'è già una penetrazione comunque dell'esercito, delle cose militari nella società cinese, nel senso che la fusione civile militare era già iniziata, c'era di fatto già sempre stata, ma sotto Xi Jinping sta diventando una priorità del governo. Questo sì è interessante, che sta diventando molto importante riuscire a integrare quella che è la difesa nazionale tra le maglie anche della società civile. Questo è uno dei progetti Xi Jinping più importanti, che sia una risposta agli Stati Uniti In parte direi di sì, ma è anche più probabile che fosse già un processo che la Cina vuole portare avanti, soprattutto perché sta diventando una grande potenza, e in quanto grande potenza viene spontaneo, direi quasi, cercare di rafforzare quelle che poi sono le proprie difese, il proprio apparato militare, come di fatto la logica della guerra fredda è un po' scorretta, direi, in questo caso, però si cerca, diciamo, sempre di avere un deterrente dalla propria parte quando si inizia a diventare molto importanti, ecco, sullo scacchiere geopolitico.
Ancora un paio di cose. Una è più forse divertente, superficiale magari, però riguarda la fine di Jack Ma, cioè Alibaba è scomparso. In Occidente sono tutti spaventati, anche un po' preoccupati della sua sorte, però è altrettanto interessante l'ascesa di Chong Shan-san, credo che si dica così, che è il tycoon dell'acqua, è quello che è il proprietario dell'acqua cinese sostanzialmente. Come mai? Ho capito che Alibaba, cioè Jack Ma, deve aver fatto qualcosa di sbagliato, ma entrando in politica probabilmente, o cercando di usare quello che era stato la sua enorme capacità di fare soldi con Alibaba, di sfruttare la fama per entrare in politica. Ecco, forse questo in Cina non si fa, o comunque si fa in altro modo.
La questione di Ma è innanzitutto legata alle nuove leggi contro i monopoli che Pechino sta spingendo a portare avanti, proprio per contrastare questi giganti della tecnologia, ma soprattutto importantissimo della microfinanza, e quindi questioni già che vanno un po' a toccare gli interessi principali dello Stato partito, quindi anche la gestione proprio della moneta e della finanza all'interno del paese. Jack Ma al momento appunto sparito, perché sono circa due mesi che non fa apparizioni pubbliche. Si è parlato tanto del discorso del 24 ottobre, proprio all'alba della cancellazione, del blocco della IPO di Ant sulla borsa cinese. E poco prima appunto che avvenisse questa cancellazione, Jack Ma aveva aspramente criticato in questo discorso pubblico il governo, dicendo che appunto ha delle strutture invecchiate, diciamo, che ostacola l'innovazione e mette di fatto i bastoni fra le ruote, no? Ai innovatori come lui. Questo ovviamente ci riporta un po' alla questione dei grandi personaggi che hanno fatto magari questo genere di uscite pubbliche, sono diventati molto grossi, quindi iniziano già a creare un po' di fastidio alla leadership di Pechino, per cui spesso si tende a sparire, diciamo, ad avere un profilo un po' più basso, nella speranza che non ci siano delle ritorsioni. Soprattutto è questo, diciamo, la tecnica che viene spesso usata. Jack Ma deve essere stato fatto capire, diciamo, che aveva esagerato, questo molto in parole povere, si era spinto troppo oltre, e quindi probabilmente quello che sta facendo è appunto cercare di rimanere in piedi. Rimanere in piedi sulle proprie posizioni, anche perché non è strano che si spariscano personaggi anche molto importanti in Cina. Ci sono stati. Il problema è che appunto spesso queste persone sono sparite, ed è risultato anche dopo un anno, due anni, che queste persone magari erano già state incarcerate, o comunque poi venivano ufficialmente condannati, come è successo ad esempio a Ren Zhexiang di recente, che è un grosso personaggio del settore immobiliare. Anche lui era sparito dall'inizio di quest'anno ed è stato poi condannato, se non sbaglio, verso settembre-ottobre a 18 anni. Anche lui aveva fatto lui si era fatto una fama un po' come critico del partito. Non diceva chiaramente i nomi, ma di fatto aveva dato del pagliaccio a Xi Jinping. Per questo motivo poi però si rischia che vieni condannato a 18 anni. Vabbè. Come nel suo caso, per corruzione. In realtà poi si tratta sempre di corruzione, di evasione fiscale, però diciamo che rischi un po' di finire appunto condannato per vari reati e scontare poi la prigione.
Comunque,
per questo motivo si cerca spesso di sparire.
Comunque coraggiosi, vabbè, poi adesso magari sta facendo autocritica in un qualche campo di concentramento particolare. Cioè, però bisogna dire che in effetti è dalla rivoluzione culturale che funziona così, quindi mi pare che avrebbe dovuto imparare. L'ultima cosa, siccome c'è qua già Murat che dall'alto del suo Erdogan può parlare anche lui di repressione subita, che sta facendo dei gesti come dire vabbè, cioè, cosa ci si può aspettare, gli tagliano la gola e bon. Però l'ultimo degli accordi commerciali di cui volevo parlare, da cui eravamo partiti, è quello con la Turchia, perché lì va a incidere anche sulla questione uigura, visto che sono turcomanni, ne avevamo parlato, avevamo accennato la volta scorsa con Murat, e adesso possiamo vederlo dalla parte invece cinese. Cioè, come funziona che Erdogan si permetta di fare degli accordi con la Cina quando c'è la questione uigura, e poi oltretutto ci sono probabilmente gli uiguri che vengono che sono merce di scambio a questo punto, perché...
Sì, tra l'altro il 2021 sarà un anno interessante per i rapporti tra Turchia e Cina, perché festeggiano i 50 anni dalla normalizzazione dei rapporti diplomatici, per cui anche l'accordo commerciale diventa importante in questo senso, per diciamo migliorare i rapporti tra Turchia e Cina. Ricordiamoci che comunque la Cina negli ultimi 3 anni ha investito cifre record anche in Turchia, circa 3 miliardi di dollari rispetto agli anni precedenti, ha aumentato parecchio l'interscambio di beni e appunto di investimenti nell'area. Interessante in realtà per la questione uigura è anche l'accordo di estradizione che stanno discutendo in questo periodo, che in realtà nulla di nuovo sotto questo cielo, perché pure l'Italia ha un accordo di estradizione con la Cina. Nel caso però della Turchia diventa terreno scivoloso per la questione uigura, proprio perché comunque, proprio come abbiamo appena detto, gli uiguri rischiano di diventare merci di scambio per la Turchia, per accaparrarsi un po' i favori di Pechino, proprio perché gli uiguri, essendo un popolo turcofono di fatto, rischiano appunto di ritrovarsi poi rimandati in Cina perché decidono di andare in Turchia, ricordando che poi la Turchia è la porta anche per l'Europa, quindi diventerebbe da accesso facilitato all'Unione Europea, passaggio appunto di queste persone che magari cercano di lasciare la Cina, potrebbe invece diventare una trappola per loro.
Va bene, ci sarebbero altre questioni, ma l'accenno solo così velocemente, poi le rimandiamo a giovedì prossimo. C'è i dialoghi tra governo e agricoltori in India, o anche Kim Jong-un che ha ammesso che ci sono stati degli errori, c'è stato qualche errore.
Vedremo come finisce appunto il congresso del partito in Corea del Nord, e vediamo se anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità riesce a tornare in Cina, che devono iniziare le indagini.
Sì, è vero che li hanno bloccati, ma è solo una questione burocratica, dicono. No?
Conoscendo la Cina spesso e volentieri sì.
Vero.
Vedremo.
D'accordo, al prossimo giovedì abbiamo già due argomenti validi da trattare.
Pronti sul tavolo. Grazie mille davvero.
Grazie
a tutti voi. Adesso lasciamo la parola a Murat.
Alla Turchia.
Alla prossima.
Vabbè,
buona
ciao.
Giornata a tutti, buona giornata anche a chi ci ascolta. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.